se vogliamo paragonare, no? Per esempio, quanti oggi hanno uno smartphone? Quasi tutti, giusto? Magari all'inizio, quando noi abbiamo avuto, diciamo, questo smartphone e tu non sai usarlo, diventa, come dire, uno strumento, per quanto importante, se tu non conosci, non lo vuoi utilizzare, giusto? Se tu non sai fare un numero di telefono, oggi io vedo le nostre sorelle anziane su WhatsApp tutte le mattine, stum tum, la sera. Cioè, se tu non conosci l'uso, le istruzioni dell'uso di un oggetto, ti serve a poco, giusto? Ecco, noi per esempio, se conosciamo l'istruzione dell'uso per come Dio ci ha creati, forse ci può aiutare a migliorarci in tante cose. E noi sappiamo che siamo stati creati da Dio in spirito, anima e corpo. Il primo a Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23, dice che noi dobbiamo conservare il nostro spirito, anima e corpo irreprensibile. Perché dice in Genesi che dopo che egli ha creato, dopo la creazione dell'uomo, dice quello che Dio ha creato è buono, è molto buono. Anche il nostro corpo è buono, non è negativo. Dice perché qualcuno dice no, ma siccome il peccato è dentro di noi, io odio il mio corpo. Non devi odiare il tuo corpo. Lo devi curare il tuo corpo. Il nostro corpo va curato, va tenuto in santità. Leggiamo il capitolo 6, perché Dio ci ha creati per avere un rapporto con Lui. Questa è la creazione iniziale, Genesi. Ci ha dato un corpo fisico che è il contenitore sia dell'anima che dello spirito. E che cosa è successo? Che quando l'uomo, il primo uomo, Adamo, ha peccato, è morto nello spirito. Cioè, quindi la natura spirituale è morta. E la natura spirituale, poi lo vedremo in maniera specifica più avanti, se riusciamo questa settimana, se no la prossima, è lo strumento, se così vogliamo, o il mezzo, per avere una relazione con Dio. Il corpo per avere una relazione col mondo fisico, il nostro corpo fisico per avere una relazione con l'universo fisico, il mondo fisico, come lo vogliamo. Non voglio dire il mondo, ma il mondo fisico, la creazione. L'anima è in relazione con i nostri sentimenti, perché nell'anima abita la mente, la volontà e le emozioni. Leggiamo Romani, dice: che diremo dunque? Rimarremo nel peccato finché la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E ci sta dicendo che quando noi abbiamo accettato Gesù, quando noi accettiamo Gesù, nasce di nuovo la nuova natura spirituale. Nasciamo di nuovo, Giovanni 3. Gesù disse a Nicodemo: Nicodemo, se non nasci di nuovo, non possiamo avere relazioni, non puoi entrare nel regno. Le cose che tu cerchi non le puoi, non ci puoi entrare, perché ci puoi entrare per mezzo dello Spirito. Ci sono cose nella relazione con Dio che tu puoi avere solo mediante lo Spirito. Quindi tu vedi che lo Spirito, la natura spirituale nostra, è un mezzo di comunicazione con Dio. Versetto 6. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato, perché colui che è morto è libero dal peccato. Quindi la natura, morendo la natura spirituale, ne è nata una nuova nell'uomo, che è la natura del peccato, che è insinuata nell'anima e nel corpo fisico. E questa natura è una natura che ha portato l'uomo da che era eterno alla morte. La morte si è inserita. E noi vediamo che appena abbiamo accettato Gesù, la prima risurrezione è la risurrezione dello Spirito. Nasciamo di nuovo, la nuova... Io mi ricordo all'inizio della fede, per me è stata un'esperienza repentina. Ho fatto, oggi mi rendo conto che sono nato di nuovo in quel momento, è nata quella natura che io dicevo, ma io non riesco a capire. Ora in me è nata qualcosa che all'improvviso io inizio a capire, a vedere cose che prima non riuscivo a capire e a vedere. Ero nato di nuovo in quel momento, la natura dello Spirito, lo Spirito Santo, io mi ricordo, è entrato dentro di me qua, nel basso ventre. Ho iniziato a che ero un uomo pragmatico, pieno di, sai, io ero uno di quelli che, peggio di San Tommaso, all'improvviso mi sono sentito come fulminato sulla via di Damasco e iniziavo a capire, a vedere, ho detto, ma che è successo? C'è qualcosa dentro di me, non riuscivo a spiegare, poi nel tempo ho capito. È nata la natura spirituale, il Figlio di Dio. Era nato nello Spirito, era nato di nuovo. Quella parte che era morta era resuscitata. E questo per ognuno di noi. Magari io ho avuto un'esperienza così forte e repentina, qualcuno l'ha avuta in altra maniera. E infatti io ho detto, quando dice ti dobbiamo spiegare il battesimo, ho detto no, ma io so tutto. Dovete solo battezzare, perché gli ho chiesto io, mi dovete battezzare? Dice, no, aspetta, ti spieghiamo, non mi dovete spiegare niente, capivo tutto, sapevo tutto. Avevo tipo... Lode Gesù Cristo. È la natura spirituale, è con questa natura che noi abbiamo relazione con Dio. Il peccato la uccide. E qua sta dicendo, ora leggiamo, ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma vivente a Dio in Cristo Gesù. Non regni, guardate qua versetto 12, non regni, tu puoi avere molti, perché questa conoscenza? Perché molti hanno conosciuto il Signore e per scelte, perché ricordatevi, non è per caso, è per scelte personali che noi decidiamo di dare sfogo e di dare potere alla natura animica, cioè alla carne o allo spirito. Scelta personale. È una scelta. E perché scelgo io? Io scelgo. Noi dobbiamo imparare a scegliere. E qua che dice? Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze e prestare le vostre membra come strumenti di ingiustizia al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Sta dicendo che noi nella nostra vita abbiamo accettato Gesù e siamo nati di nuovo. Non dobbiamo dare più il potere al peccato, non dobbiamo dare sfogo e la decisione della nostra vita, le scelte che noi facciamo, tu le puoi fare. Allora, chi non conosce il Signore non ha scelta, è l'uomo naturale, non ha lo spirito, quindi sceglie come uomo naturale. E sceglie attraverso l'anima, e nell'anima è la nostra coscienza è fatta mente, volontà e emozioni. Lo spirito non vive su ciò che è passioni, emozioni e ricordi. I ricordi sono nell'anima, le ferite passate, no? Dice, io ho subito un trauma quando avevo 8 anni, ma è passato il tempo, però ancora, e dov'è il trauma? Non è nell'anima? Eppure siamo nell'ora, oggi, ora, siamo ora. È come dire, la ferita è nel corpo. Avete avuto qualche ferita nel corpo? Io quando ero piccolo ero sempre pieno di lividi, le ginocchia erano sempre sanguinanti, non so come, cadevo sempre. Gomiti, quindi rovinavo camicie, pantaloni. Mio padre era sarto, mi faceva vestiti in zegna, marzotto. E io, si zegna e marzotto, li portavo bucati, strappati. Perché quando io eravamo in America, i jeans e le magliette erano vietate, cioè era un segno di ribellione, questo pochi lo sanno. Ma l'America era, nella sua cultura, molto puritana. A scuola erano vietatissime, non potevi tu entrare con magliette e jeans, era segno di... Sai che ce l'avevano? Si dicevano i bump, quelli che erano, facevano parte delle bande, si mettevano magliette e jeans. Vietate. Quindi mio padre aveva fatto bingo. Lode Gesù Cristo. Dice, non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale. Versetto 14, perché il peccato non vi dominerà più, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Quindi, se tu vuoi, oggi, ora, quindi è una decisione tua, perché se tu decidi di essere per il Signore, sai che cosa avviene? Che lo Spirito Santo viene subito in tuo soccorso. Allora, nel vecchio patto, lo Spirito Santo non era dato a tutti, ce l'avevano solo, era dato ai profeti, ai sacerdoti, ai re, perché lo Spirito era dato, l'unzione era data per alcuni compiti speciali. Col nuovo patto viene dato a tutti, al corpo di Cristo. Vedete perché dobbiamo essere il corpo di Cristo? E la visione del corpo deve essere locale, io vado veloce, nazionale e mondiale. Certo che qual è l'opera del diavolo per tenere schiavi alcuni? Tenerli separati dal corpo, lontani. La separazione dal corpo. E mette molte volte afflizione, mancanza di perdono, inimicizia, parlare male, gelosia, invidia, tutte cose che fanno parte all'anima. Sai dove sono tutte, dove risiedono tutte queste? Nell'anima. Tutti questi elementi sono animiche. Versetto 15, che è il clou. Che faremo dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Assolutamente no. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite? Cioè, sta dicendo qua che se tu dai sfogo al peccato, diventi schiavo del peccato. Ma è una scelta tua, è una tua scelta di essere schiavo. Chi è che sceglie di essere schiavo? Dice qua il Signore, tu, l'uomo. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Quindi ci sono due scelte che i cristiani possono fare, sempre due scelte. Fare una scelta, o quella della carne, o quella dello spirito. Andiamo in capitolo 7, al versetto 14. Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al schiavo al peccato, perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Cioè lui sta dicendo che quando è carnale, quando uno è carnale, non può fare la volontà di Dio perché è schiavo. È schiavo. E quando uno è schiavo, è carnale, perché è schiavo? È schiavo del peccato. C'è qualche schiavitù che genera, il peccato genera schiavitù. Quindi dice, io che sono carnale, sono sottomesso al peccato e faccio quello che non voglio. Io vorrei, dice, pregare, venire al culto, stare con i fratelli. Io vorrei, il mio spirito lo vorrebbe, ma la mia anima no, il peccato che regna dentro di me, no, me lo impedisce. E così è una condizione che purtroppo... Quindi tu vedi, è il peccato che ti sta separando dagli altri, perché influenza la mente. Sai dov'è che il peccato influenza? La mente. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona. Magari tu ti senti costretta, ho costretto a stare lontano da una comunione, dallo stare vicino agli altri. È costretto da cosa? Dal peccato che regna. Perché quando noi diamo autorità al peccato, prende possesso. Io dico che Se noi conosciamo, sappiamo come funzioniamo, possiamo scegliere di essere liberi dal peccato. Quindi che cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Dice che in parte noi siamo carnali e in parte siamo spirituali. Questa è una condizione per ognuno di noi. Finché saremo su questa terra, noi vivremo questo dualismo dentro di noi. Ci sarà le membra, la natura carnale, che guerreggia contro quella spirituale, dentro di noi, la guerra dentro. Abbiamo parlato di il corpo, noi lo possiamo vedere, giusto? Lo possiamo toccare, lo vediamo allo specchio, lo possiamo toccare. Il corpo, se viene ferito, si affligge, si sente dolore. Cioè è la stessa cosa, ci sono le ferite corporali, malattie nel corpo. Dice che noi il nostro corpo lo dobbiamo tenere bene, perché è stato creato buono, molto buono. Finché saremo su questa terra, non è un corpo eterno, il nostro corpo fisico non è un corpo eterno, è un corpo temporaneo, questo noi lo dobbiamo sapere. Ma Dio ce l'ha dato e ci ha creato a sua immagine e somiglianza di Dio. Ma Lui che ci ama così tanto ci ha dato di poter vivere su questa terra quella parte di eternità. E ci ha dato la sua parte, lo Spirito Santo, che è in mezzo a noi. Che ci aiuta, ci sostiene, il Paracleto. E quando verrà lo Spirito Santo vi rivelerà ogni verità. Quando lo Spirito Santo è dentro di noi, ci convincerà in quanto al peccato. C'è una natura che incline, è lo spirito che poi ti convince, ma noi dobbiamo decidere a chi seguire, perché se segui la carne, segui l'indirizzo del peccato, segui, come dire, l'uomo sensuale, le emozioni, cioè l'anima mente, quindi ricordi, eccetera, volontà, dice, dov'è la volontà? È nell'anima, chi decide è l'anima, e l'anima quindi vediamo che può essere influenzata dallo spirito, certo, può essere influenzata dallo spirito, quando? Quando noi la sottomettiamo, quando noi ci sottomettiamo alla sua parola. L'anima riceve l'influenza dello Spirito, il dominio dello Spirito. Quindi la sua parola, il suo Spirito che penetra attraverso il nostro Spirito nella mente. Quando dice in Romani 12 che noi possiamo essere trasformati, dice, noi veniamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, cioè mediante il rinnovamento della mentalità. Non possono regnare le vecchie parole, i vecchi concetti. Alcuni, ho visto che stavano transitando, si stavano trasformando e si sono bloccati perché un trauma animico, perché i traumi sono nell'anima, non nello spirito. Lo spirito è santo. Lo spirito non pecca, lo spirito, la natura nuova di Dio è santa. Sai? Che ciò che viene da Dio non può peccare. E il rinnovamento della mente, il rinnovamento, se noi non lo lasciamo fare e non ci facciamo influenzare, cioè se noi non crediamo. Io ho visto che alcuni purtroppo non si sono trasformati. Romani 12, 2 dice che veniamo trasformati, no? Cioè, quando si parla, nell'antico greco, qua parla di metamorfosi, cioè di, proprio di cambio di natura. Alcuni sono rimasti ibridi. Questo l'ha detto ieri un pastore, gli ho detto hai ragione, è così. Molti sono rimasti ibridi, perché qualche... Ma io gli ho spiegato poi quello che... Perché, sai perché sono rimasti ibridi? Perché la loro anima ha bloccato tutto. L'orgoglio dove risiede secondo te? La gelosia? L'odio, il rancore, la maldicenza, dove risiedono? Perché Satana sa e cerca di bloccare questa trasformazione, no? Come il bruco che diventa una farfalla, giusto? Prima ancora che era? Il bruco.
Uovo, bruco, crisalide e farfalla.
Quindi è rimasto, alcuni rimangono ibridi, cioè che significa? La vecchia natura di peccato, se noi possiamo dire lupo, che il Signore dice che noi dobbiamo vedere se alcuni sono lupi travestiti da pecore. La vecchia natura, la natura di peccato, la natura cattiva. Se si blocca questa mutazione, trasformazione, tu vedi che alcuni sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Se sono nello spirito ti comprendono, ti amano, ti abbracciano, io li comprendo, cioè il Signore mi ha rivelato, mi ha fatto capire certi perché sono così. Poi appena sono nell'ambiente mondano, fum, diventano Mr. Hyde. Il romanzo dice che questo era un famoso dottore, dottor Jekyll, che poi si trasformava in Mr. Hyde, che era cattivo, era un omicida. Di giorno era dottor Jekyll che salvava e di notte diventava un diavolo. E alcuni, perché? Non hanno permesso, non permettono, perché non riescono a sottomettersi. Sai qual è il problema? Sai chi è che non si vuole sottomettere? La tua natura animica non sopporta l'ordine, non sopporta la sottomissione, non sopporta l'umiltà, non sopporta... Infatti io... Ho detto io, Signore, ho parlato a pastori ieri e gli ho detto, sapete qual è il problema nelle chiese? Ve lo dico, non sono leale, sono irresponsabile. Irresponsabile che non sono responsabile, non sono spirituale. Perché se i responsabili che non sono spirituali ma sono carnali rovinano le anime. Purtroppo ci sono anche, ahimè, ministeri che vivono questa doppiezza. Giusto? Che dice com'è? In certi momenti è un santo, e in certi momenti è Mr. Hyde, con i denti... Alcuni sono bloccati, quindi non sono né pecore e né lupi. Ogni tanto mostrano la natura lupaggine. Odio il rancore. Io qua no, non vengo, vengo al culto, vengo dopo, me ne vado prima, non voglio venire, voglio, non perdono. Dio perdona, io no. Convinzione, vivono di... perché qualche parola ha bloccato, perché la transizione avviene nella mente, cioè dov'è che avviene? Nel cambio di mentalità, fratelli, se non cambiamo mentalità, cioè non veniamo rinnovati nella nostra mente, non possiamo essere trasformati. Questo che io vi sto raccontando serve, perché quando Gesù torna dice in Matteo che alcuni li prenderà, alcuni li lascerà. E io mi sono sempre chiesto, ma perché dice questo? Certo, perché alcuni ritornano a essere lupi, non vanno avanti e tornano indietro. Però gli rimane il manto della conoscenza, della teologia, vedi, si sforzano a spiegarti. Appena gli tocca il loro interesse, escono fuori i canini. È così, fratelli. Quando parla dei falsi profeti, di chi parla? Perché li chiama falsi profeti? Dove erano questi profeti che li chiama falsi? Erano in mezzo a noi. Erano in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Che sta dicendo? Quindi noi dobbiamo stare attenti a non frenare, a fermare, a non farci frenare da convinzioni, da principi, da orgogli, da rancori. Ecco perché il Signore dice perdona tutto a tutti. Perdonate, perdonate, perdona. Poi fatti loro. Hai subito un torto. Chi ha subito un torto qua? Chi due o più di due? Quindi tu devi decidere se essere quello che Dio perdona e io no, o Dio perdona e anch'io perdono. E poi perdonare significa che qualcuno ti deve fare un torto, e se no come fai a perdonare? Tu devi ringraziare chi ti ha... Dici grazie, perché mi stai facendo crescere. Tu pensavi che mi frenavi, invece mi stai facendo crescere. Mi hai dato un boost, un bonus. E tanto ti arrivano i bonus. Però alcuni, non li perdete i bonus che si scadono, poi vai a cambiarli. Hai ricevuto un bonus? Perdona. Invece animicamente parlano in lingue strane. Ma cancello, ma fa... Perché è l'anima che è ferita. Dove che, è l'anima che non sopporta. È l'anima che non sopporta l'ubbidienza. È l'anima che non sopporta essere rimproverata. Quando tu vedi che qualcuno non riesce a sopportare, io parlo dei responsabili, perché il responsabile... si ritiene uno responsabile che mi autorizza, cioè tu stai dicendo che vuoi essere un discepolo e quindi che vuoi essere indirizzato e corretto. Perché? O no? Cioè tu nel tuo lavoro, se c'hai un capo ufficio, un dirigente, e ti dice quelle cose che devi fare e fai quello che dice la tua testa, che ti fanno al lavoro? Che ti fanno al lavoro? Là non usano la pietà cristiana e rischia il licenziamento. Quindi quando io mi riferisco ai responsabili, ecco perché dico, responsabile è uno che ha deciso di sottomettersi. E quando io vedo un responsabile che è così, dico, è stato pervertito. Ha pervertito il rapporto. Qualcuno ha creduto in qualcuno che non è la voce di Dio, non è lo Spirito di Dio, e ha pervertito il rapporto. Vai subito, trovati uno specialista, trovati un primario spirituale e fatti curare. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi, io voglio adorare, voglio lodare, voglio servire, e poi c'è la natura che dice, no, fatta pagare. No, quelle, no, ma curo la mia famiglia, perché in chiesa non sono capita, non sono valorizzata. Ma il tuo è un rapporto con Dio o con gli uomini? Il nostro con chi è il rapporto? E chi è il giusto remuneratore? Non è il Signore? E quindi chi è che ti remunera? Il pastore, l'apostolo, il servo di Dio o Dio stesso? E questo è. Quando si perde questo rapporto intimo, dice, ma inizia, ho perso questo rapporto. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Io sto cercando di spiegare queste cose, così noi abbiamo coscienza, conoscenza di ciò che noi siamo. E noi dobbiamo imparare a conoscere il Signore. Giovanni capitolo 14 dal versetto 8 all'11, Joshua, me lo prendi? Filippo disse, mostraci il Padre, dall'8 all'11, e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai conosciuto ancora, Filippo. Chi ha visto me? Ha visto il Padre. Come mai dice, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se non credetemi è un motivo delle opere stesse. Gesù qua parla della manifestazione del Padre. In Giovanni al capitolo 1 ci dice che la parola si è fatta carne, cioè Gesù è la parola incarnata. E Dio si rivela attraverso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi dobbiamo conoscere affinché possiamo entrare in relazione, perché se non entriamo in una relazione con Dio, come possiamo crescere? Come possiamo, come dire, l'anima nostra se non conosce, ecco perché noi dobbiamo imparare a leggere, a studiare, ascoltare la parola, perché la parola ha il potere, è ciò che noi mettiamo dentro di noi che poi lo Spirito prende e ci rivela. C'è bisogno di questo. Noi abbiamo gli strumenti. Noi abbiamo questo, che è la parola di Dio scritta per noi. Abbiamo bisogno di vivere e di conoscere affinché possiamo scegliere, perché l'anima è che sceglie. E l'anima deve scegliere lo spirito, perché non può scegliere ciò che non conosce, perché per natura sai che cosa sceglie l'anima? La mente è razionale, guardate, è razionale ma è anche emotiva, cioè quindi l'anima spinge attraverso le emozioni a fare anche delle scelte, a volte sono scelte animiche. Invece lo spirito non è emotivo, lo spirito è, come dire, la parola è stabile, Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, giusto? La sua parola non cambia mai. E se noi siamo nello spirito, siamo stabili, non possiamo essere smossi. Sì, tu vedrai e vivrai su questa terra, dice, dal mondo riceverai afflizione, tribolazione. Non è che siamo nel paradiso, noi vivremo su questa terra le nostre prove, ognuno di noi ha la sua prova, la prova della fede, ma dobbiamo rimanere fermi nella parola. Io quando mi sono convertito, io sono tornato a casa, non è che mi sono consultato se mi dovevo battezzare con Gabriella, perché Gabriella allora mi avrebbe detto no. Oggi avrebbe detto sì, non una volta, 100 volte. Però allora apparteniamo a un altro regno. E se il Signore ti convince, sai che ti dico? Devi ubbidire al Signore. Vuoi un consiglio? Ubbidisci a Dio. Poi loro, chi non apparteneva ancora al Signore, poi ha seguito le tue orme di fede, il tuo esempio di fede. Certo, deve essere un esempio. Se torni a casa e dici di essere un cristiano, picchi, bastone, fai l'uomo mondano e poi gli dici che sei un cristiano, quelli hanno ragione a denunziarti. Però se sei coerente nella fede, e non racconti più imbrogli, menzogne, sei una persona vera, trasparente, e mostri veramente che la parola di Dio ti sta cambiando. Questa è la testimonianza. Dice, andate a testimoniare. Molti pensano, io mi metto su YouTube, TikTok, eccetera, eccetera, faccio l'evangelista. Vedi che ci sono persone che non sono niente, che raccolgono molte più persone di chi dice di essere. Ma il frutto, dice, deve essere permanente, si devono convertire, devono essere liberati, devono essere collegati al Signore. E qui in mezzo a noi, oggi, noi abbiamo, nessuno può dire che le anime nuove non vengono curate. Noi il martedì abbiamo corso Alfa per le anime nuove, affinché l'anime nuova è quelli che vogliono ricordare, ripristinare i principi di base. Tutti sono inseriti nei G-group. I G-group sono fatti, organizzati per curare le anime, la cura settimanale. Sai chi non è curato e si vede nello spirito? Chi ha deciso, perché in maniera autonoma dice, no, ma io non mi piace, non mi interessa, chi è sta cosa? Dai. Perché poi ci sono quelli che sono più intelligenti, si ritengono spirituali ma invece sono carnali, ragionano con l'anima, con l'orgoglio, ragionano con la gelosia, l'invidia, non con lo spirito. Lo spirito è santo, ama. È sottomesso, è umile, è mansueto. Chi decide di, per qualche motivo, e allora si vede, non vive, ma vive la sua spiritualità. Io dico, il consiglio è non vivere. Una vita devi fare, farla bene sta vita, vivila per bene. investi il tuo tempo per la vita, cioè fai tanti tipi di investimenti nelle cose di questo mondo, ma investi che è gratuito, ha pagato Gesù per te. Non c'è niente da fare. Alcuni non ce la fanno, ma perché? È un fatto dello spirito. Non sono condotti dallo spirito, ma dalla carne. L'anima, con i suoi desideri, influenza la mente, cioè, perché siamo noi che scegliamo. Poi ce lo spiega in Galati, capitolo 4, versetto 6, dice, qua ci in Galati ci spiega la differenza tra chi cammina per lo spirito e chi cammina per la carne. Quindi voglio terminare con in Prima Corinzi, quindi facendo una, come dire, un sommario, il corpo sappiamo che cos'è. Che cos'è l'anima? L'anima è, che è la parte della nostra coscienza, è come pensi, quello che credi, come ti comporti. Questa è l'anima. Questa è l'espressione dell'anima. E ognuno, nella propria coscienza, è unico. Allora, tra lo spirito, l'anima e il corpo non c'è un collegamento diretto, ma lo spirito. Ma noi, se ci sottomettiamo alla parola di Dio, all'autorità di Dio, per mezzo dello spirito la nostra mente viene influenzata. Stavo dicendo, l'anima pure si può toccare. Come si tocca l'anima? Attraverso la parola. Per esempio, tu hai lo smartphone, no? Oggi ci sono, come dire, la parte davanti, no? Dove se è chiuso, come si chiama? Lo schermo touch. L'anima, anche se non è, come dire, fisica, si può toccare. Negli smartphone lo schermo touch è un'interfaccia per passare dal fisico alla parte della programmazione, giusto? Dei programmi. Nessuno, dico giusto. Per l'anima sai qual è la parte di interfaccia dove e tu tocchi l'anima? La parola. E le parole causano afflizione, gelosie, invidie, ferite. Le ferite passate, i traumi passati, dove sono? Nel corpo o nell'anima? L'anima che è stata traumatizzata, c'è qualche parola, qualche azione che... E tu vedi persone che traumatizzati, perché ancora le ferite sono vive nell'anima, si comportano non sul presente ma sul passato. È vero o no? Sto toccando un tasto dolente. E su questo che cosa ci ha detto il Signore? Che se noi non cambiamo la mentalità, noi vivremo sempre su queste cose. Egli è venuto per rinnovarci. Disse Gesù a Nicodemo: se non nasci di nuovo, non puoi avere parte con me. L'uomo vecchio non può avere parte con Dio. L'uomo vecchio non può. Quando parla di vino nuovo e odre nuova, dice che il vino nuovo va messo in odre nuove. Ciò che Dio ci vuole dare va messo nell'odre nuovo, cioè nella natura spirituale, non nella vecchia natura. La nuova natura ha il potere di sanare la vecchia. Anzi, addirittura dice che quella è morta e sepolta. Però i ricordi che ci portano nei traumi, nelle afflizioni, questo sai dove ti porta? A essere influenzato nelle scelte oggi di fatti avvenuti negli anni passati. Vero? Dice, ma tu vuoi fare lo psicologo? No, no, io sono un servo di Dio che ti dico i meccanismi spirituali. L'anima viene, noi possiamo toccare l'anima attraverso quel touch, la parola. La parola. Ciò che sana l'anima è la parola di Dio. Se noi rinnoviamo i nostri pensieri e mettiamo i pensieri di Dio, noi possiamo subire la trasformazione per vivere l'uomo nuovo. L'uomo nuovo e vivere nel nuovo. Non vive nel vecchio. L'uomo vecchio vive nel vecchio. E l'uomo vecchio, dov'è? Chi è l'uomo vecchio? È l'anima. È l'uomo carnale. Ah, ma tu, Rancore. L'uomo animico è rancoroso. Iroso, l'ira. Impedisce l'opera di Dio. Uomo geloso. Ho alcuni che sono gelosi, invidiosi, odiosi, cioè che odiano, rancorosi, succombenti ad essere spirituali. Ma che se è una cosa, io non lo so. Dico, ma non credete a me, ma trovatevi. Ma fatevi liberare da queste convinzioni. Non siete spirituali, voi che siete sempre afflitti, rancorosi, gelosi. Non siete spirituali, siete animici. Seguite l'andazzo della vostra anima, l'orgoglio. Quindi Dio ci ha dato una natura per avere un rapporto con Lui, cioè la natura spirituale, e quella natura spirituale noi possiamo, come dire, interfacciarci attraverso lo Spirito se noi lo decidiamo. E dobbiamo distinguere tra la natura, poi ne parleremo ora, si è fatto tardi, parleremo della distinzione tra anima e spirito. Una delle cose fondamentali, lo spirito non vive di emozioni. È l'anima che cerca le emozioni. Dice, ma se uno è sottoposto alla carne, all'anima, cerca cose contrarie alle cose di Dio. Dove ti indirizza la natura animica? Lontano dalle cose di Dio. Cerca di vivere le emozioni. Ecco perché poi ci sono anche i disordinati in chiesa, quelli che cercano grande rivelazione, perché quelli sono dei cristiani non spirituali, animici, che cercano l'emozione. Il momento di sublimità, una rivelazione. Oh, dice, in quel culto mi sono sentito là. Dice, andiamo là. E il Signore ha detto, non andate qua e là. Ha detto che noi è in Lui che troviamo. Cioè, è nel rapporto con Lui, nello stare nel corpo, nello stare insieme. Alcuni invece sono condotti, vanno da una parte, da un'altra, che cercano le grandi rivelazioni. Ma Dio non ti conosce e non ti vuole dare ciò che serve a te? Io per esempio non ho mai... Io mi sono sempre, come dire, no, accontentato. Ho detto io, Signore, Tu mi darai ciò che a me serve, perché il di più poi, se io mi devo inorgoglire per il di più, e questo lo disse Davide, dice, Signore, dammi quello che a me serve, perché quello che non mi serve poi, non mi dare di meno affinché non mi perda, ma non mi dare di più affinché neanche mi perda per il di più, ma dammi quello che a me serve. E io ho visto che Dio è sempre intervenuto nella rivelazione, nella conoscenza, per quello che serve. Certo, se tu non vuoi fare niente nelle cose di Dio, rimani all'ABC. Dice, che strumenti ti devo dare? Dice, no, vuoi pulire, no, scopo e paletto è un disonore. Ma il Signore non ti rivelerà manco quello. Certo, non ti rivelerà manco quello. Perché è Dio che rivela. È Dio che ti dà lo spirito. E nello spirito ci sono tutte le dotazioni. Perché Dio non manda così in maniera sprovveduta. Nello spirito, se tu sei una persona spirituale, nello spirito troverai tutta la dotazione necessaria per portare avanti il tuo compito. E nell'anima... Molti vivono nell'anima e pensano di essere spirituali. E sapete perché è questo? Perché noi, per esempio, chi si è convertito a 30 anni, a 40, a 20, ha vissuto per 20 anni sotto l'anima, per 30 anni condotto dall'anima. Ed è normale che sceglie l'anima. Diventa ora anormale, però deve diventare una normalità, è lo spirito che ci deve influenzare. Va bene, siamo giunti, qualcuno vedo che... Io vi dico quello che faceva l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo predicava così tanto che è scritto che un giovane si addormentò e cadde. Mi ricordo se era il primo o il secondo piano. Secondo piano, pum! Dice che sono andato e l'hanno preso, non era successo niente, c'è un miracolo. Però dice, di quanto predicava, io ho detto, Signore, non voglio che si addormenta. Alziamoci in piedi. Continueremo, cioè... Quindi diciamo, settimana prossima c'è la parte, il sequel. In Netflix fanno i sequel, fanno a più puntate. Ormai i film non si fanno più una puntata, a più puntate. E così pure la predicazione. Più puntate. Ma stiamo affrontando un tema per conoscere e per sapere come noi ci dobbiamo comportare, sapendo anche come noi ci dobbiamo gestire. Sebbi, vieni a pregare. E allora loro fanno un canto, dopo il canto tu prega. Ok, dai.